Consiglieri in aula, allora buonasera a tutti. Si riprende il Consiglio Comunale convocato per il 28 luglio con un punto all'ordine del giorno, piano territoriale paesistico regionale, osservazioni. Poi come secondo punto di questo Consiglio abbiamo il punto 3, approvazione convenzione tra i comuni di Ladispoli e di Ano per l'utilizzo in forma associata di una figura di un istruttore direttivo di vigilanza del comune di Ladispoli quale comandante della polizia locale del comune di Riano. Questo è il secondo punto, pertanto mi viene richiesto dei due punti di mettere subito in discussione il punto 3 bis ed è quello che ho letto un attimo fa. Pertanto prego segretario se vuol fare l'appello.
Paliotta Crescenzo. Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto. Caredda Maria Antonia. Chiappini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca, Esigibili Santino, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Voccia Antonio, Zonetti Andrea.
Allora abbiamo 16 presenti, abbiamo il numero legale, possiamo iniziare i lavori ed iniziamo i lavori proprio dal punto 3 bis che poco fa annunciavo ed è quello dell'approvazione della convenzione tra i due comuni di Ladispoli e Riano per l'utilizzo in forma associata della figura di un istruttore direttivo di vigilanza del comune di Ladispoli quale comandante della polizia locale del comune di Riano. Passo la parola al sindaco, prego. Prima questo, sì, anche perché quell'altro stanno definendo qualche cosina. Anche no. Perché questo è un punto molto veloce, che non dovremmo perdere molto tempo, in quanto ci dà la possibilità di un grosso risparmio e di avere poi alla fine, mi scusi sindaco che sto facendo l'introduzione, di due vigili in più sul territorio. Prego sindaco, grazie.
Allora, buonasera. Il punto all'ordine del giorno fa riferimento ad una richiesta che è pervenuta dal Comune di Riano che, appellandosi ad alcuni articoli sia della legge 65 dell'86 sia della legge regionale, la numero 1 del 2006 e poi anche i contratti degli enti locali, consentono la possibilità di comuni di associarsi per alcune funzioni. Ad esempio una cosa che noi abbiamo fatto col Comune di Cerveteri per quanto riguarda il legale del Comune. In questo caso l'iniziativa viene da un altro Comune, quello di Riano, ci chiede di avere in forma associata un istruttore direttivo di vigilanza come comandante della Polizia Locale del Comune di Riano. È chiaro che questo è, insomma, se noi avessimo dovuto rispondere soltanto in termini di numero dei nostri dipendenti che sono addetti alla vigilanza urbana avremmo dovuto rispondere di no, però questo è l'inizio di un rapporto di collaborazione con il Comune di Riano che in questo caso ci chiede questa disponibilità. Contestualmente noi chiederemo al Comune di Riano di poter avere altre figure per coprire in parte non tanto la carenza parziale delle funzioni direttive quanto invece quella numerica di altri vigili urbani. Voi sapete che l'ultimo decreto, quello che limita le spese complessivamente di vari enti, sia degli enti locali, sia del governo, sia di altre strutture, vieta di fatto a noi di assumere altri dipendenti per un problema di rispetto del patto di stabilità. Invece ci sono comuni che magari più piccoli e con meno assilli economici possono fare assunzioni. Se noi ci associamo con comuni che possono fare assunzioni, possiamo utilizzare il personale, anche se assunto da altri comuni, per le attività. Chiaramente non sarebbero nostri dipendenti, però potrebbero svolgere per periodi limitati nel tempo attività nel comune di Radiespoli. Quindi, riassumendo, la proposta è questa: accettare di avere al 50% col comune di Riano una figura di istruttore direttivo di vigilanza del comune di Radiespoli, che la richiesta riguarda il capitano Sergio Blasi, e contestualmente fare richiesta noi al comune di Riano, perché secondo le procedure che poi vorrà, se ha una graduatoria lo potrà fare direttamente, altrimenti ad esempio potrebbe ricorrere alla nostra graduatoria, che come voi sapete è stata una graduatoria per concorso di vigili, che poi di fatto è stata bloccata a 24 ore dalla sua possibilità. Quindi, ripeto, riassumendo, noi diamo questa disponibilità, significa dal punto di vista economico spagheremo metà, l'altra metà del tempo è chiaro che il capitano Blasi la continua a dedicare qui a Radiespoli, e noi poi chiederemo altre unità che non sarebbero nostri dipendenti ma potrebbero lavorare presso il nostro comune in tempi determinati. Abbiamo intenzione di chiedere di fare questa richiesta sia al comune di Riano sia al comune di Roma e al comune di Fiumicino. No, ad esempio, se noi chiediamo ad un comune che ha questa disponibilità come il comune adesso dico di Fiumicino, per fare un esempio, per 6 mesi potrebbero 2 vigili venire qui a fare un turno e poi loro rimangono dipendenti al comune di Fiumicino, però lavorano qui. Noi abbiamo intenzione di chiedere anche al comune di Roma, che sappiamo certamente avere molte problematiche aperte, però di fatto l'estate, ad esempio, il comune di Roma sicuramente ha meno residenti. Quindi comunque il punto all'ordine del giorno questa sera riguarda soltanto il nostro parere favorevole a convenzionarci col comune di Riano per lo scambio di personale, in questo caso istruttore direttivo di vigilanza.
Grazie sindaco, visto che non ho nessuna richiesta di intervento, passiamo direttamente al voto. Allora, chi è favorevole all'approvazione della convenzione tra i comuni di Radiespoli e Riano per l'utilizzo in forma associata della figura di un istruttore direttivo di vigilanza del comune di Radiespoli quale comandante della polizia locale del comune di Riano? Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unanimità. Siamo tutti unanimi, il signor Lodd è pregato che chi sta fuori dal recinto poi non può votare, a norma di regolamento il suo voto non è valido. Infatti, per regolamento si chiama recinto, quest'area qui si chiama recinto, chi è nel recinto può esprimere il proprio voto, chi è fuori dal recinto non lo può. No, ho un concetto di regolamento e di statuto. Bene, detto questo, si sospende il Consiglio Comunale per 10 minuti per dar modo al nostro segretario di trovare una cartoscella che manca anche un quarto d'ora della nuova delibera del prossimo punto. Grazie. Segretario, prego l'appello, grazie.
Paliotta Crescenzo. Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Esigibili Santino, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Voccia Antonio, Zonetti Andrea.
Allora, siamo 18 presenti, il consiglio è valido, ritorniamo sul punto che avevamo sospeso ed è il piano territoriale paesistico regionale. Osservazioni. Diamo la parola al sindaco, prego. La relazione del consigliere Loddo. Prego, si prenda la delibera in qualità di presidente della commissione, la può illustrare.
Sì, buonasera a chi ci ascolta da casa, ai presenti, ai consiglieri, agli assessori, a tutti. Il punto in ordine del giorno è le osservazioni al piano paesistico regionale. Io leggerei brevemente la delibera per poi andare a illustrare quelli che sono stati i criteri ispiratori delle osservazioni del Comune. Il Consiglio Comunale, premesso che con delibera della Giunta regionale numero 556 del 25 luglio 2007 e numero 1025 del 21 dicembre 2007 è stato adottato il piano territoriale paesistico regionale, che il piano, ai sensi dell'articolo 23,2 della legge regionale 28 del 98, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale numero 6, supplemento ordinario numero 14 del 14 febbraio 2008, che il piano resta fisso nell'albo pretorio dei comuni e delle province per 3 mesi, periodo entro il quale chi ne abbia interesse può presentare osservazioni direttamente al comune, che i comuni, ai sensi del comma 4 del citato articolo 23, nei successivi 30 giorni devono provvedere a raccogliere le osservazioni presentate e rinviarle all'amministrazione regionale. Che in analogia con quanto previsto per la prima fase di formazione del PTPR per la presentazione dei contributi dei comuni, ai sensi dell'articolo 23,1 della legge regionale 24 del 98, è opportuno che la raccolta e l'invio delle osservazioni venga effettuato dal Comune con una deliberazione del Consiglio Comunale di ratifica della relazione istruttoria delle osservazioni presentate dai soggetti interessati e di formulazione delle proprie osservazioni. Considerato che il Comune di Ladispoli, come prevede la legge, ha pubblicato e affisso nell'albo pretorio il piano in data 14 febbraio 2008, in modo tale che chi ne abbia interesse ha potuto presentare osservazioni, che la Giunta regionale del Lazio in data 12 maggio 2008 ha provveduto ad approvare una delibera con la quale si definivano le modalità e i tempi per l'invio alla Regione delle osservazioni, che il Comune di Ladispoli ha recepito tale indicazione ed ha prorogato il termine per accogliere le osservazioni provenienti da soggetti interessati sino al 15 giugno 2008, come indicato dalla delibera regionale di cui sopra, che nei termini stabiliti sono pervenute 55 osservazioni, che il Comune ha provveduto a stendere giusta relazione istruttoria in merito sia alle osservazioni presentate da soggetti interessati che a quelle formulate direttamente dal Comune. Visti i pareri espressi in merito al PTPR dalla Commissione Urbanistica Comunale nelle sedute del 30 aprile 2008, 21 luglio 2008 e 25 luglio 2008, vista la relazione istruttoria allegata, viste le osservazioni presentate dai privati in numero di 55, tutte inserite nella relazione istruttoria, vista la legge regionale 1998 numero 24, visto il codice dei beni culturali e ambientali, il decreto legislativo 42/2001 e sue modificazioni e integrazioni, come novellato dai decreti legislativi 62/08 e 63/08, vista la legge regionale 38 del 99, viste le deliberazioni regionali e gli elaborati ad esse allegati, acquisiti nel merito i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000, delibera di approvare e fare propria la relazione istruttoria relativa all'esame delle osservazioni presentate ai singoli privati e società in merito al piano territoriale paesistico regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale numero 556 del 25 luglio 2007, di trasmettere le osservazioni pervenute unitamente alla relazione istruttoria alla struttura regionale competente. Diciamo che sostanzialmente le osservazioni presentate ai privati riguardano soprattutto la parte extraurbana, anche perché diciamo che il piano paesistico per sua natura va a classificare e quindi a repertoriare e a tutelare le varie aree praticamente agricole o quelle meritevoli che non sono agricole ma hanno altri tipi di tutela, tipo i boschi e le altre zone tutelate. E quindi diciamo che lo sforzo del Comune è stato quello di cercare di verificare intanto alcuni errori di fondo del piano, perché anche in questo caso ci sono stati, nel senso che il piano, come abbiamo rilevato nella relazione istruttoria, si basa su una cartografia abbastanza vecchia, anche se poi è stato poi riguardato con una cartografia del 2004. E l'altra, questo ha creato qualche problema sia per fotografare la realtà attuale e sia per, come si dice, anche per captare lo sviluppo, il potenziale sviluppo che il territorio ha intrinseco in se stesso. L'altro errore invece è stato di natura materiale, nel senso che nella fase di pubblicazione che il Comune di Ladispoli ha fatto il 14 febbraio 2008 fino alla delibera di proroga è che praticamente le tavole che erano scaricabili da internet erano difformi per alcune colorazioni rispetto a quelle che ci sono state consegnate direttamente dalla Regione, e questo ha creato in alcuni casi un certo dubbio anche nelle istituzioni, perché per un momento non si capiva esattamente quale fosse esattamente l'elaborato grafico sul quale bisognava lavorare. La Regione poi ci ha confermato che l'unico elaborato valido era quello cartaceo che c'era stato spedito e notificato, mentre invece le tavole di internet presentano delle discrasie che hanno in qualche misura sviato i singoli cittadini che poi sono andati a fare queste questioni, queste osservazioni. E queste sono le due osservazioni di carattere generale. Dopodiché il Comune è entrato nel merito, analizzando le osservazioni, è entrato nel merito delle osservazioni dei privati e laddove le ha condivise le ha recepite all'interno delle proprie osservazioni. Dopodiché le ha classificate e quindi le ha raggruppate attraverso una relazione cartografica e sono state tutte messe su una tavola di Ladispoli 1 a 10.000 in modo tale che la Regione abbia in qualche misura il quadro, la fotografia delle osservazioni sul territorio del Comune. E dopodiché abbiamo fatto un'altra cartografia sempre del territorio della Dispoli, sempre scala 1 a 10.000, nel quale venivano graficizzate sostanzialmente quelle che sono le osservazioni che ha elaborato il Comune. Allora, se io farei così, se siete d'accordo, io intanto leggerei le osservazioni presentate dal Comune che recepiscono integralmente o non recepiscono le osservazioni dei privati e dopodiché facciamo vedere un attimo la cartografia che l'abbiamo preparata e poi magari apriamo la discussione, oppure se volete vi leggo direttamente tutta la relazione, questo lo lascio scegliere anche ai consiglieri per non tediarvi. Comunque adesso andrei a leggere direttamente le osservazioni e poi entriamo nel merito.
Un attimino solo, prego, Londo. Prego, Sindaco.
Sì, io prima di passare al dettaglio volevo fare alcune considerazioni di tipo generale. Intanto ringrazio l'assessorato che ha lavorato con impegno su questo tema. E stasera l'assessore Rotullo è impossibilitato a venire, ma il consigliere Loddo, che ha seguito come componente della commissione e ha aiutato l'assessorato, diciamo l'assessore, in questo importante lavoro, relazionerà e ha già iniziato la sua relazione. Quindi io ringrazio tanto tutti coloro che hanno lavorato e devo dire che stasera la relazione del consigliere Loddo rappresenta un po' anche il lavoro sia dell'assessorato sia della commissione, quindi un po' di tutto il consiglio comunale che ha lavorato nella commissione in maniera, mi sembra, molto produttiva e anche molto unitaria. Io voglio fare soltanto alcune considerazioni di ordine generale. È non solo un obbligo di legge, ma è giusto che la Regione indichi dei criteri generali su come salvaguardare il territorio e come programmarlo entro schemi condivisi in tutta la Regione Lazio. Quindi da questo punto di vista sicuramente la Regione ha fatto il suo compito ed è stato positivo. Dall'altro dobbiamo dire però che ci è sembrato, è sembrato anche ai consiglieri, mi sembra, e alla Commissione, a chiunque ha lavorato su questo piano, che pur comprendendo la difficoltà di una strumentazione che riguarda tutta la Regione, ci sono state alcuni errori tecnici che poi hanno pesato molto anche sulla difficoltà del lavoro. Ripeto, sembra una cosa banale, ma siccome il colore attribuito a ogni singola zona determinava poi la regolamentazione, lo stesso fatto che per una fase c'è stata la difficoltà interpretativa tra il colore sul computer e il colore del cartaceo ha creato alcune difficoltà. Ma a parte questi aspetti, ci è sembrato un piano che molto spesso non partisse da un dato reale, e quando lo ha fatto qualche volta è partito anche con dati troppo vecchi, e questo vale sia per la storia recente, qualche volta non erano riportate, e poi lo vedremo nell'elaborazione, nella discussione che seguirà, non erano riportate decisioni che ormai erano definitive per il nostro Comune, alcune sono decisioni urbanistiche che sono passate attraverso la Regione, cioè la Regione stessa aveva dimenticato di porre negli elaborati zonizzazioni che erano già state approvate dalla Regione stessa. E poi ci è sembrato che soprattutto per quanto riguarda le zone agricole, perché poi fondamentalmente di questo si parla, che si sia partiti da una realtà che non è più quella vera. Ora, potrà dispiacere o non dispiacere, potrà essere oggetto di analisi socio-economica sul perché la campagna romana si è trasformata nel modo come noi conosciamo, ma non è che si può pensare che intorno a Roma ci sono realtà che hanno 40 ettari, 50 ettari, 60 ettari, ci sarà pure qualcosa da qualche parte, ma insomma, ad esempio le nostre campagne sono nate dopo l'ente Maremma, con l'ente Maremma sono nate le campagne e così come in gran parte conosciamo, già allora con poteri che andavano dai 4 ai 10 ettari, quindi riparlare di nuovo di accorpamenti a 40 o 50 ettari francamente ci è sembrato al di fuori della realtà. E quindi insomma, ecco, da una parte diamo atto alla Regione di aver fatto per la prima volta un lavoro di orientamento generale su tutto il territorio regionale, opera meritoria e ci rendiamo conto delle difficoltà. Dall'altro, per fortuna la legge prevede queste fasi, cioè che siano i cittadini e le istituzioni a poter osservare, a poter correggere, speriamo che appunto siano anche correzioni che poi la Regione accetterà, e abbiamo l'ottimismo che poi il prodotto finale sia il prodotto giusto, cioè dei piani territoriali che tengano conto sia di un'elaborazione centrale, ma anche della partecipazione periferica, diciamo, dei cittadini e del Comune. Da questo punto di vista devo anche qui sottolineare un ruolo positivo dell'assessorato, del lavoro che è stato svolto. Gran parte delle osservazioni che sono state presentate sono state, diciamo, sollecitate, guidate, abbiamo dato un grande aiuto a tutti coloro che volevano orientarsi un po' in questa difficoltà interpretativa su come fare le osservazioni. Quindi gran parte di quelle che sono state presentate hanno avuto anche, diciamo, sono state seguite dall'amministrazione e soprattutto dagli uffici, dall'ufficio urbanistica. Quindi, fatte queste considerazioni generali, io ridò la parola tanto al Presidente e poi perché appunto la discussione va avanti.
Prego, consigliere Roddo.
Sì, grazie. Allora, io tornerei un attimo indietro per fare un attimo una piccola panoramica su quella che è l'articolazione del piano paesistico. Il piano paesistico si compone di diversi allegati e quindi è stato abbastanza voluminoso sia la ricerca che l'elaborazione dei dati. E qui vorrei pubblicamente ringraziare l'ufficio tecnico urbanistica nella persona dell'architetto Passerini che si è reso disponibile e che ha lavorato alacremente fino a questa sera alle 8. E il piano paesistico è articolato sostanzialmente in tre tavole, c'è anche la tavola che sono la tavola A, la tavola B, la tavola C e la tavola D. Attualmente, come stabilito dalle norme del piano paesistico regionale, quella che ha vigenza immediata e per la quale sono scattate le norme di salvaguardia è relativa soltanto alla tavola B, che è la tavola che praticamente in sé riassume i vincoli e le tutele. In essa vengono raccolta sia tutti i vincoli che operano comunque ope legis, ovvero il rispetto dei fiumi, la galasso, quindi il rispetto dal mare, cioè quindi tutta quella serie di vincoli che comunque operano al di là che ci sia stata una notificazione al privato, oppure che sia stata fatta la pubblicazione, o che comunque venga riportata all'interno del piano. E questi operano sempre. E in più vengono rappresentati tutti quei vincoli di caratteri paesaggistici, così come impone la legge, quindi abbiamo vincoli di carattere ambientale, boschi e archeologico. Diciamo che in questa rivisitazione del piano paesaggistico rispetto al passato, quindi rispetto a quello che era il piano paesistico vecchio, diciamo che sotto il profilo dei vincoli l'unico ampliamento che c'è stato è l'ampliamento del vincolo archeologico in località Monteroni. Questo è sotto il profilo della tavola B. Come vi ho detto, per la tavola B sono già scattate le norme di salvaguardia, così come previsto dalla legge, e nel caso non venga ratificato questo elaborato dalla Regione Lazio, oppure si rimanga in una situazione di sospensione, la validità di questo documento è comunque di durata quinquennale. Noi non abbiamo nel nostro territorio comunale alcuni vincoli che fanno scattare, invece, le norme e la classificazione dei paesaggi, così come riportato nella tavola A. La tavola A che cos'è? La tavola A è praticamente la riclassificazione dei paesaggi secondo il punto di vista della regione. Diciamo che il piano paesistico divide sostanzialmente il nostro territorio in tre paesaggi. Il primo paesaggio, che è quello rilevante, stiamo parlando sempre del paesaggio agrario, ovviamente. Il primo paesaggio è il paesaggio degli insediamenti urbani, all'interno del quale vengono perimetrate tutte le zone che afferiscono al centro urbano o che comunque fanno parte del centro urbano. E in questo caso noi abbiamo chiesto che all'interno di queste colorazioni vengano recepite tutte le varianti che sono state già approvate dalla Regione Lazio e che per in qualche misura non vengono riportate nel piano. E quindi le possiamo riassumere: sono la variante dell'Olmetto Monteroni e parzialmente della Fascia Aurelia, la variante urbanistica della Punta di Palo, la variante, scusate che mi aiuto che leggo, il programma integrato della Guardia di Finanza, il centro civico, la scuola della provincia, il programma integrato della tenenza dei carabinieri e alcune, la zona del PIP artigianale e del poliambulatorio, la Fascia Aurelia. E alcuni errori all'interno del centro urbano della Cerevedus, perché alcune aree verdi, che chiaramente per indicazione di piano regolatore sono aree verdi, vengono invece indicate come paesaggio naturale agrario. È chiaro che se noi andiamo a cavare su questi elaborati tutte queste varianti, è chiaro che abbiamo un nuovo disegno del perimetro urbano.